Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso un filtro speciale. Vi raccontiamo fatti di cronaca nazionali e internazionali che ci raccontano qualcosa sul modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo dire con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo ripudiare questa millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 786, andremo in alcuni paesi esotici, Indonesia, Taiwan, ma anche in Africa. Parleremo della bambina morta dopo una presunta aggressione di un cane pitbull, che è successo in provincia di Napoli. Infine parleremo di cinema, grazie al nostro Emilio Maggio che ci regala un altro lemma nella sua rubrica Animali da set. Non mancherà una ricetta che sarà come sempre cruelty free e Gabriele Palloni, il nostro vegan chef, si occuperà anche della parte musicale. Speriamo di avervi incuriosito. Partiamo da Acerra, Napoli, dove nella notte tra il 15 e 16 febbraio scorso Giulia, una bambina di 9 mesi, è morta in circostanze confuse. In un primo momento ai medici è stato riportato dal padre che la bimba era stata aggredita da un cane randagio. La versione è poi cambiata quando sono arrivati gli agenti e il padre ha addossato la colpa di questa morte a Tyson, un cane molossoide, un pitbull che vive con l'uomo da 8 anni. Tra le 22 e mezzanotte il padre dormiva accanto alla bimba, questa la versione che è stata pubblicata, quando a un certo punto si è svegliato e la bimba non era più accanto a lui. L'avrebbe trovata in una pozza di sangue in un'altra stanza. Accanto a lei i due cani di famiglia, uno è il molossoide, appunto Tyson, anche il nome è tutto un programma, e l'altro un piccolo meticcio preso al canile. L'indiziato è naturalmente stato il pitbull perché aveva già aggredito un cane uscendo libero, tra l'altro senza microchip. La mamma, 22enne, si trovava invece al lavoro in pizzeria quella sera. I genitori sono quindi due giovani e i vicini sostengono che il giovane avesse già avuto delle denunce per aver lasciato vagare libero il suo cane, una gestione quindi che per i vari racconti non era proprio brillantissima. Dopo gli accertamenti è venuta fuori una storia diversa, il cane non aveva segni di DNA della bambina nella sua bocca, dunque sembra che non sia stato lui il responsabile della morte. Forse il padre ha avuto un incidente domestico, forse la bambina si è ferita, lui ha pensato di gestirla, invece non è stato capace. La magistratura chiarirà. Quello che colpisce è la sicurezza con cui un giornalismo pressappochista e molto poco professionale accoglie un'ipotesi come se fosse la verità e fa uscire titoli abbastanza da brividi, per esempio sbranata dal cane. Il reparto veterinario di Napoli, che ha in custodia entrambi i cani di casa, invece sostiene che questi individui siano tenuti tutto sommato bene, che non manifestino alcuna aggressività. Però ormai la notizia è circolata e il pitbull è il cane cattivo, il mostro, l'orco che sbrana i bambini. Escono gli articoli, la gente li commenta e condanna il cane. Si crea, insomma, una narrazione che criminalizza l'intera razza, che poi rimane nella memoria collettiva e si somma ad altre storie. Intanto in canile ci finisce il cane e non ci sono particolari implicazioni invece per chi ha lavorato alla costruzione di una situazione così tragica e ci ha lavorato per anni. Sono gli allevatori, i veterinari, tutti coloro che partecipano alla ossessione della razza, alla produzione di cani di razza e possiamo dire alla razzializzazione dei cani. L'unica cosa certa, infatti, è che i cani pitbull sono cani geneticamente modificati, spesso apprezzati proprio da chi vuole un cane tosto o comunque con un aspetto feroce. Infatti, vengono modificati proprio per ragioni di mercato. È stata creata una morfologia che spaventi: pelo raso, muso schiacciato, occhi piccoli, bocca molto grande rispetto alla stazza del cane, relativa grande dentatura. Insomma, un cane che ha l'aspetto del duro e che spesso viene cercato proprio dalle persone che sublimano nel cane quello che vorrebbero essere. Possono essere persone fragili, complessate, ma anche prepotenti, attaccabrighe, violenti. Non vogliamo fare di tutt'erba un fascio, ci sono tantissime eccezioni, ma è vero che proprio i pitbull sono spesso usati, sfruttati e quindi anche progettati per combattere, assieme ai loro parenti, i Rottweiler. Clemente Grosso, che non è certamente una persona contraria alle razze canine, perché infatti è membro dell'Ente Nazionale Cinofilo Italiano, ha spiegato qualcosa di molto illuminante. Ha detto: nella selezione genetica di questa razza di cani sono stati soppressi proprio quei segnali premonitori che i cani normalmente danno prima di aggredire. Quindi non ringhiano, non avvisano. Infatti, in passato venivano utilizzati come cani da combattimento proprio perché scattano immediatamente. Questa tipologia di cani può dare origine a pericoli enormi, ancora di più se i proprietari non ne sono consapevoli, non sono preparati per gestire animali di questo genere. Ma non è certo colpa dei pitbull né dei cani in genere. Costoro sono solo vittime del nostro delirio di onnipotenza, quello sì, tutto umano. Ci vorrebbe prima di tutto l'abbandono della manipolazione genetica, ci vorrebbe un superamento culturale delle razze canine, dovremmo capire quanto male procura e criminalizzare chi ancora lavora intorno alle razze. Consigliamo anche un patentino, secondo noi sarebbe importante per qualsiasi tipo di animale, non solo per i pitbull. E invece si continua a regalare un cane per Natale ai bambini, lo si acquista come un oggetto perché tutto è mercato. Anticamente i nobili si facevano lo zoo nel parco delle ville, avevano delle voliere e qualche esotica scimmietta alla catena. Oggi, più modestamente, ci sono cani, cani di ogni forma, cani di ogni modello, da borsetta, da bullo, da guardia, da combattimento. Questo mercato deve finire. Stiamo adesso in paesi esotici. Partiamo dall'Indonesia, dove alcuni bracconieri che hanno ucciso rari rinoceronti di Giava per venderne le corna sono stati recentemente condannati dai tribunali indonesiani a pene pene detentive fino a 12 anni. Nel 2023 una rete criminale è stata arrestata e ha confessato di aver ucciso 26 rinoceronti nell'arco di 5 anni nel Parco Nazionale di Ujung Kulon, nella Giava occidentale. In questo parco di 120.000 ettari vivono ancora meno di 100 rinoceronti di Giava, una specie in gravissimo pericolo di estinzione. Oltre alle pene detentive di 12 e 11 anni, che non sono molto comuni quando si tratta di reati verso gli animali, sono anche state inflitte multe molto ingenti che si trasformeranno in ulteriori mesi di prigione se non verranno pagate. Questo costituisce un forte precedente e un chiaro avvertimento per coloro che minacciano la fauna selvatica indonesiana, ha affermato questo in una nota Nina Fascione, direttrice esecutiva dell'International Rhino Foundation. In un caso come questo è essenziale ottenere giustizia per garantire che i rinoceronti siano al sicuro da futuri bracconieri. Tali azioni sono spesso motivate da difficoltà economiche. La nostra conclusione è che, oltre a lavorare sulla pena, occorrerebbe lavorare anche sulla condizione economica di queste persone, sulla consapevolezza, offrendo alternative dignitose affinché non siano costrette mai le persone a compiere scelte criminali. Dall'Indonesia passiamo a Taiwan, dove è in corso una carneficina di iguane. Decine di migliaia di iguane verdi proliferano a Taiwan e il governo vuole sbarazzarsene. La contea di Pingtung, nel sud dell'isola, offre 500 nuovi dollari di Taiwan per ciascuno di questi sauri, suscitando l'interesse dei cacciatori di taglie. La cifra a noi sembra piccola, sono circa 15 euro, ma probabilmente per loro non sono così pochi. I cacciatori legano le zampe degli esemplari catturati e partono alla ricerca di altre prede. Le autorità taiwanesi hanno lanciato la loro campagna di regolazione delle popolazioni di iguane verdi più di 10 anni fa e mirano a un risultato di 100.000 catture quest'anno. A volte siamo fortunati e riusciamo a catturare fino a 300 iguane in un giorno, dice un giovane con la balestra che fa parte di una squadra di sicari. Quando va meno bene ne prendiamo due, tre o una decina. Queste lucertole arboricole, che possono raggiungere i 2 metri da adulte, sono arrivate dall'America più di 20 anni fa come animali esotici da compagnia. Ma molti di loro sono sfuggiti ai loro proprietari o sono stati abbandonati e in libertà si sono riprodotti e anche a grande velocità nel sud dell'isola, dove c'è un clima caldo molto favorevole, fino a diventare dannosi, così viene detto, per gli abitanti e in particolare, ecco qui ci siamo, per gli agricoltori. Ancora una volta, e fino alla noia, ci tocca ribadire che è stata la specie umana a rompere un equilibrio per la sua smania di collezionare, possedere, accumulare. Questi animali, spostati dal loro habitat, non hanno trovato antagonisti e si sono moltiplicati. Se accade, significa che è possibile, che l'habitat è favorevole, ma non è giusto che paghino con la vita un danno commesso da un'altra specie. Siamo contrari a ogni politica di decimazione e sterminio. Ancora esotici, stavolta parliamo del pangolino, perché il 15 febbraio si è celebrata la giornata mondiale dedicata al pangolino. Se non conoscete il pangolino, ve lo presentiamo, è l'unico mammifero ad avere un corpo rivestito di squame, cornee, fatte di cheratina, che è la stessa sostanza che compone i capelli e le unghie umane. Quando si sentono minacciati si arrotolano su se stessi, formando una palla, utilizzando le loro squame dure come armatura per proteggersi dai predatori. La loro lingua può arrivare a misurare fino a 70 centimetri e questo permette loro di raggiungere formiche e termiti all'interno dei nidi ed è anche molto appiccicosa e questo facilita la cattura degli insetti. Se essere coperti di squame a livello evolutivo è stata la loro salvezza, però negli ultimi decenni ha rappresentato per questo animale invece una vera condanna. I pangolini sono infatti i mammiferi più trafficati al mondo. Le loro squame sono molto richieste per l'uso nella medicina tradizionale asiatica, mentre la loro carne è considerata una prelibatezza, soprattutto in Cina. I numeri sono allarmanti. Secondo il Living Planet del WWF, il pangolino cinese ha avuto un calo del 90% dal 1960 ad oggi. Un rapporto diffuso del 2017 da Traffic, il network internazionale che si occupa del monitoraggio del commercio di fauna e flora selvatiche, afferma che sono state sequestrate tra il 2010 e il 2015 120 tonnellate tra pangolini e loro parti, mentre nel 2021 ne sarebbero state trafficate almeno 23,5 tonnellate. Ad oggi si conoscono 8 specie di pangolini distribuiti in regioni varie, dall'Africa all'Asia, e tutte sono a rischio estinzione. Ve ne citiamo alcune: pangolino cinese, pangolino del Borneo, pangolino indiano, pangolino delle Filippine, pangolino gigante, pangolino dalla coda lunga, pangolino tricuspide o arboreo. E le minacce sono sempre queste: traffico illegale, perdita di habitat, cioè la deforestazione, cambiamenti climatici e caccia. Se sul cambiamento climatico c'è una discussione sull'influenza umana, sulle altre ragioni mi pare che non ci possano essere dubbi. La nostra responsabilità nell'estinzione in corso di questo straordinario animale è indiscutibilmente nostra, solo nostra. Emilio Maggio, appassionato ed esperto filmologo antispecista, da tempo inanella per noi una collana di approfondimenti in audio dedicati al cinema, a quel cinema che in vario modo affronta la questione animale. La rubrica si intitola Animali da set e trovate le puntate precedenti raccolte nella nostra homepage restiamoanimali.it. La serie procede per Lemmy e questa settimana è il turno della lettera T, T come tauromachia.
Siamo arrivati alla lettera T e per questa puntata ho scelto il lemma tauromachia. Per questo lemma mi sono avvalso di un'intervista alla ricercatrice Silvia Caramella, autrice di un approfondito saggio sul cinema cosiddetto taurino, in altre parole la riproposizione per immagini della tauromachia, che è un vero e proprio sottogenere cinematografico che in Spagna ha assurto la dimensione del mito, soprattutto durante il regime franchista, e che via via diluito la sua carica archetipica in vero e proprio fenomeno pop. Insomma, dal cinema delle origini, pensiamo solo ai Lumière che nella corrida intravedevano tutte le potenzialità del cinema in cui è la realtà ad essere il vero effetto speciale, alla rivisitazione postmoderna del mito da parte di un regista come Almodóvar. Ovviamente il saggio della ricercatrice si concentra esclusivamente sulla figura del toreador, concedendo al toro solo la parte dell'animale sacrificato, vittima sì, ma solo entro i confini metaforici in cui l'animale assurge al ruolo simbolico di una nefasta natura portatrice di morte e caos da domare e neutralizzare. La tauromachia cinematografica ha caratteri e genealogie differenti. In questo senso, il contesto hollywoodiano, per esempio, ha travestito l'epica della sfida con l'Apple Glamour del Divo da celebrare in Sangue Arena, film del 1941 diretto da Robert Mamoulian. Tyrone Power, allora all'apice della sua carriera cinematografica, si fa interprete del rimosso ferino, conferendo alla pellicola l'immagine sublimata e in Technicolor della dialettica Eros Thanatos e umano bestiale, che invece caratterizzerà gran parte delle produzioni europee, non solo spagnole. Secondo l'autrice del saggio, infatti, il fulcro del genere taurino risiede generalmente nella ricerca da parte del toreador di un'uscita dalla propria condizione sociale. Pertanto, la corrida in questo genere di film rappresenta un modello di adesione ai valori morali del potere dominante, che in Spagna coincidevano con il regime franchista all'apice della sua forza militare repressiva nel periodo del massimo sforzo bellico rappresentato dalla Seconda Guerra Mondiale. La corrida dunque diventa uno strumento o un pretesto per descrivere comunque sempre dell'altro, che sia il sottile erotismo della contesa, che Almodóvar per esempio recupererà in chiave seduttiva in Matador, il riscatto sociale come in Il momento della verità di Francesco Rosi, film del 1965, o il contesto in cui la lotta tra il toro e il torero si produce come in Los Golfos di Carlos Saura del 1960. Il film di Rosi forse è quello che meglio traduce l'aspirazione autoriale dell'epica che qualifica la tauromachia cinematografica europea. Il film infatti non usa immagini di repertorio, espediente congeniale al genere taurino, bensì un perfetto quanto eticamente discutibile decoupage che struttura riprese e inquadrature dal vero. Il toro in questo film funge da mero espediente per esaltare la figura del torero Michelin. Paradossalmente, in uno scambio prospettico sempre più evidente con lo sviluppo della trama, è proprio lui, Michelin, il toro da sacrificare. Mentre in Los Golfos è evidente la volontà di Saura, il regista, di decostruire in qualche modo la mitologia corridera in senso neorealistico, sebbene il toro rimanga sostanzialmente uno sfondo. Negli anni 70 assistiamo invece a un sostanziale cambio di paradigma culturale. Il toro acquista spessore significativo, anche se ancora relegato alla dimensione metaforica della vittima sacrificale. Ma quello che è più interessante nell'evoluzione del genere taurino è il fatto che i tori cominciano a ribellarsi e a fornire i primi modelli di una vera e propria resistenza animale. Animali, a morire infatti differentemente dai film espressione del regime franchista in Spagna, nell'Agone dell'Arena non sono più i tori, bensì i toreri. Per inciso, comunque devo sottolineare come nella realtà i tori, anche se vincitori della contesa, vengono comunque abbattuti dalla squadra che coadiuva il toreador tramite banderillas da conficcare nel collo delle povere bestie. Questo è il peccato originale del genere taurino, il non aver fatto chiarezza su questo gioco crudele, mostrando il vero spettacolo della morte inflitta. E allora, forse il modo più efficace per concludere questo lemma è Ferdinando il Toro, film di animazione del 1938 prodotto dalla Walt Disney. La resistenza di Ferdinando è data proprio dalla sua disfunzionalità nella dialettica vittima-carnefice propria della tauromachia. Ferdinando è il simbolo di una resistenza animale che è indifferente alle deliranti condotte di controllo e sfruttamento che regolano sia le strutture dell'allevamento sia i suoi ipodromi spettacolari dell'agone mitologico rappresentato dalla corrida. A Ferdinando basta annusare il profumo dei suoi amati fiori per ribellarsi e tornare a sonnecchiare sotto la placida ombra del suo albero preferito. Thank you.
il tosco vegan chef Gabriele Palloni nella sua rubrica Il pasto gentile questa settimana propone una ricetta senza crudeltà dedicata alla Spagna e a un torero particolare, Antonio Munera, che nel 1984 è stato incornato durante una corrida e da allora è tetraplegico. L'incidente gli ha cambiato la vita e lo ha spinto a diventare un attivista per la difesa dei diritti degli animali.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Gino, domani vai in Spagna!
Olè!
Con questa citazione dal ciclone vi introduco la ricetta di oggi, una delle più famose tapas di Spagna, da gustare con un bicchiere di sangria o agua de Valencia. Le patatas bravas. Gli ingredienti per 4 persone sono un chilo di patate a pasta soda, della paprika dolce, sale, olio per friggere, qualche foglia di alloro, mezzo cucchiaino di semi di cumino, una cipolla, uno spicchio d'aglio, 40 g di farina tipo 0, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, peperoncino rosso in polvere, 300 ml di acqua, 20 ml di olio extravergine d'oliva e sale. In una pentola portate all'ebollizione abbondante acqua con le foglie di alloro, i semi di cumino e un po' della paprika dolce. Nel frattempo sbucciate le patate e tagliatele a tocchetti. Lasciate cuocere le patate nel brodo bollente per 5 minuti, quindi scolatele bene e asciugatele, per poi friggerle nell'olio ben caldo fino a doratura. Scolate su carta per frittura, salate e condite con la rimanente paprika. A parte preparate la salsa. Tritate finemente l'aglio e la cipolla e fate rosolare nell'olio extravergine. Unite la farina e il peperoncino, fate tostare qualche minuto, aggiungete l'acqua mescolando con una frusta e il concentrato di pomodoro. Aggiustate di sale e lasciate addensare. Togliete dal fuoco e passate la salsa col frullatore d'immersione. Servite tutto assieme alle patate.
Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 787 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.